De te fabula narratur, si potrebbe dire, non soltanto perché le questioni che riguardano l'Unione Europea ovviamente sono questioni di politica interna più che di politica estera, ma per ragioni che riguardano sia l'Europa sia il destino delle nostre democrazie. Io sono molto pessimista, lo dico subito, e penso che si stia chiudendo una fase nata nel 89, ma non nel 1989, forse nel 1789, forse addirittura nel 1689, quando proprio in Inghilterra nacque per la prima volta una barlume di democrazia liberale che fu poi un faro per tutti i paesi che adottarono successivamente quel modello. La democrazia britannica è stato un modello paradigmatico per quasi tutti i paesi che sono oggi democrazie liberali. Lo fu in modo assolutamente evidente per il risorgimento italiano. I nostri risorgimentali avevano in mente due modelli: il parlamentarismo britannico per un verso e la Francia dei principi dell'89 per un altro. Qualcuno al federalismo svizzero, i più lungimiranti guardavano già l'allora lontanissima democrazia americana, ma sostanzialmente di questo si trattava. Dopo l'unità d'Italia fu aggiunta una strofa al vino di Garibaldi che diceva: la senna e Tamigi saluta ed onora l'antica signora che torna a regnare. L'antica signora era ovviamente l'Italia, ma coloro che la aspettavano erano la senna e Tamigi. Quelli erano i punti di riferimento, contrapposti alla leggenda negra della dominazione spagnola in Italia, alla controriforma che l'aveva segnata, e in realtà quel modello britannico era stato a sua volta un modello anche in larga misura, anche se oggi di modo a dire il contrario, per la creazione della democrazia in Francia. Si pensi a Montesquieu, alle lettere inglesi di Voltaire, a Guizot e, per quel che riguarda sempre il modello anglo-americano, a Tocqueville, a Constant. Perdere l'Inghilterra significa perdere quindi una parte della nostra storia, non soltanto della storia dell'Unione Europea degli ultimi anni. E credo che il modo in cui ci si è arrivati sia davvero paradigmatico di questa sorta di tramonto dell'Occidente. Proprio un secolo fa un libro fortunatissimo di Oswald Spender si chiamava Il tramonto dell'Occidente, un libro molto farraginoso di un signore che sicuramente aveva in mente che il tramonto dell'Occidente era causato da troppo, anziché troppo poco, liberalismo, anche se poi in realtà si sarebbe rivelato un antinazista, nonostante che la vedova sua, come quella di Max Weber, del resto volesse ascrivere anche la sua opera ai progenitori del nazismo. Quel libro ebbe una importanza enorme perché fu enormemente diffuso nell'Europa di quegli anni, ma riteneva che fosse un eccesso di liberalismo ad avere causato, a stare causando il tramonto dell'Occidente. Credo che oggi stiamo arrivando al tramonto dell'Occidente per ragioni diametralmente opposte, cioè un ritorno a una democrazia antiliberale. Noi che siamo nati dopo la seconda guerra mondiale consideriamo democrazia e liberalismo quasi come sinonimi, perché siamo inconsapevolmente nati con una cultura politica sostanzialmente americana, almeno noi che non siamo mai stati comunisti, che non abbiamo mai avuto entusiasmi per un modello radicalmente opposto a quello. E in realtà se voi leggete per esempio la storia del liberalismo europeo di Guido De Ruggero, c'è tutta una discussione sulla contrapposizione fra democrazia e liberalismo, che quando io l'ho letto a 16 o 15 anni non avevo ben compreso. L'ho compreso a partire dal 1994, in realtà, quanto democrazia e liberalismo potessero essere non sinonimi, ma in qualche caso termini in qualche modo, non dico antitetici, ma quasi. E oggi noi siamo quindi di fronte a questa situazione, crisi dell'Europa e insorgenza di un modello totalmente alternativo a quello che abbiamo vissuto, almeno noi che siamo nati in Italia o in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, come un modello che davamo per scontato. L'Europa è in crisi, chiaramente ed evidentemente, è in crisi di legittimità, ed è in crisi di legittimità proprio quando servirebbe di più. Non esiste più, come nel momento del fondante dell'Unione Europea, quel fornitore di senso che era in qualche modo l'Unione Sovietica. Di fronte al modello totalmente alternativo che era l'Unione Sovietica, che almeno dal 1956 in poi si presentava agli occhi della maggioranza degli europei come privazione delle libertà e miseria generalizzata, oggi esistono nel mondo altri modelli che promettono invece prosperità senza libertà. E rispetto a questi modelli noi siamo privi di anticorpi. In particolare noi siamo privi di anticorpi rispetto a quelli che saranno i protagonisti, se noi continueremo a insistere in questo nostro declino autoinflitto del XXI secolo, soprattutto la Cina, che a differenza degli europei, a differenza si può dire oggi di tutti gli occidentali, è quella che davvero è capace di guardare lontano, di pensare al futuro, di investire non solo su queste infrastrutture ciclopiche, ma anche sulla formazione della classe dirigente futura, cosa che noi facciamo molto di meno. Il nostro Presidente della Repubblica, quando si è recato una delle ultime volte in Cina, ha visitato un posto che si chiama Chongqing. Chongqing è una città che sta nel centro della Cina, di cui la stragrandissima maggioranza dei nostri concittadini italiani ed europei ignora perfino l'esistenza. È un posto che ha 30 milioni di abitanti, 30 milioni di abitanti, considerandolo ovviamente con il suo circondario, come quando si parla di grande Londra o di grande Parigi, in enorme crescita industriale e tecnologica. 30 milioni di persone in enorme crescita industriale e tecnologica significa qualcosa che è paragonabile a metà dell'Italia, a metà della Francia, a metà della Gran Bretagna, al 40% della Germania, ai tre quarti della Spagna, o l'intera Spagna senza Catalogna, e sostanzialmente altrettanto per la Polonia. Di che cosa stiamo parlando? Come potete pensare che le antiche nazioni europee possano avere voce in capitolo in un mondo come quello che noi abbiamo oggi, di fronte a un mondo in cui una sola città cinese vale come la metà delle più grandi nazioni europee della nostra storia? È chiaro che non c'è partita, è chiaro che dal punto di vista delle grandi potenze esistenti nel mondo, la Cina tra l'altro non ha più ragioni per poter essere ancora un protagonista subalterno come lo è stato innaturalmente negli ultimi tre secoli, per l'arretratezza tecnologica che aveva nei confronti dell'Occidente prima e per il comunismo che l'ha tenuta in sostanziale sottosviluppo per 50 anni dopo. Oggi, è chiaro, diventerà la potenza egemone, e se il resto del mondo, in particolare l'Occidente, non sarà capace di capire che di fronte a queste a questi protagonisti o ritrova, come l'aveva trovato 50, 60, 70 anni fa, una sua presenza nel mondo, oppure è destinato a subire non soltanto l'egemonia economica, non soltanto l'egemonia tecnologica, ma anche quella egemonia in termini di soft power, di influenza culturale, di capacità di proporsi come modello paradigmatico della civiltà che essa ha avuto negli ultimi secoli e in particolare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. È successo che la bussola l'abbiamo persa quando abbiamo vinto, probabilmente. Dopo l'89 qualcuno ritenne che la storia fosse finita, che avessimo bisogno non più di scontri politici o di scontri fra culture politiche, ma soltanto di buoni amministratori dell'esistente. Pensate alle differenze fra il ceto politico che abbiamo oggi, noi per esempio in Italia, che siamo stati in qualche modo per la seconda volta in 90 anni all'avanguardia di una regressione comune più che un paese arretrato. Pensate alla differenza che c'è fra questo ceto politico che abbiamo oggi è quello che era stato il ceto politico nei momenti migliori della cosiddetta Prima Repubblica. E pensate ai partiti minori, non dico ai grandi partiti, ma ai partiti minori. Il Partito Repubblicano aveva come leader Ugo La Malfa, il Partito Liberale aveva come leader Giovanni Malagodi. Se voi leggete oggi gli scritti di Giovanni Malagodi, li paragonate a Salvini, Di Maio, anche a Renzi, o a questo tipo di ceto politico che oggi abbiamo, vi sembra di avere di fronte dei giganti. E pensate al modo in cui sono state affrontate. Io sono stato un grande critico della riforma costituzionale di Renzi, ci ho scritto pure un libro molto critico, ma pensate alla differenza. Si parlava di riforme costituzionali già a partire dalla fine degli anni 70. Negli anni 80, per introdurre quella riforma costituzionale che era sostanzialmente patrocinata dai socialisti, si mobilitarono fiori intellettuali, vennero riscoperti gli scritti di Max Weber all'epoca della Repubblica di Weimar. Un personaggio come Luciano Cavalli scrisse un sacco di volumi sulla leadership carismatica in generale, sul modello americano, sulle esperienze storiche delle leadership carismatiche. E guardate, fate il paragone fra questo dibattito e il modo in cui si è discusso della nostra riforma costituzionale, dal mio punto di vista fortunatamente persa, fortunatamente sconfitta 2 anni fa. Nell'ultimo numero della rivista Il Mulino, Romano Prodi dice che non è la storia ma l'esperienza personale che può essere considerata magis vitae, abbastanza anche clericale come sono, potendo scegliere fra la pronuncia ecclesiastica e quella riformata del latino, scusatemi ma preferisco quella riformata, dice Romano Prodi: ho parlato con Helmut Kohl all'epoca in cui discutevamo dell'euro, mi diceva Helmut Kohl: gli industriali tedeschi non vogliono assolutamente l'euro, io voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Diceva quindi, ne traeva conseguenza Prodi, non è la storia che è magistra vitae, è l'esperienza personale. Non è necessariamente così. C'è almeno un leader politico oggi nell'Europa contemporanea che ha, come spesso ripete, un senso della tragicità della storia che la stragrandissima parte degli altri leader politici europei e occidentali oggi non ha. E quello Emmanuel Macron, che è stato eletto per sbaglio, avendo vinto per 4 volte di seguito la lotteria di Capodanno per una serie di fortuite coincidenze che hanno fatto sì che gli altri possibili suoi rivali si fossero messi fuori combattimento da soli. Però questa totale sparizione di quella che era un tempo la centralità della storia nella formazione dei cittadini dell'Occidente è probabilmente una delle cause principali di tutto questo. La Brexit o il Brexit è anche il frutto di questo. C'è una particolarità che hanno avuto i paesi di lingua inglese, quelli che con un francesismo molto diffuso i nostri politici chiamano sempre i paesi anglosassoni, in quanto anglosassoni in inglese è soltanto la popolazione che abitava l'Inghilterra prima della conquista normanna nell'undicesimo secolo, ma Francia. C'è una particolarità che aveva la classe politica sia inglese che sia britannica che americana: la politica e la cultura erano più dissociati di quanto non lo fossero nell'Europa continentale. Vi dicevo prima del livello della classe politica, del livello medio ma anche dei vertici della classe politica italiana nella cosiddetta Prima Repubblica. E in Inghilterra e negli Stati Uniti non era sempre così. Proprio Max Weber, andando in America, si stupì del livello non granché dal suo punto di vista della classe politica americana. E un bovaro del Midwest gli disse: caro professore, noi preferiamo pisciare in testa ai nostri uomini politici piuttosto che farci pisciare in testa da loro.
E in Inghilterra, anche con qualche eccezione, come la società fabiana, cose di questo tipo, se voi dite a un cittadino britannico che siete stati a suo tempo interessati alla vita politica attraverso lo strumento della cultura politica, vi guarda un pochino sorpreso, perché abitualmente questo lì non c'era. Perché? Perché non c'era la polarizzazione che c'era sul continente, perché la cultura politica di base era molto più omogenea sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti rispetto a quando non fossero i nostri paesi. Se voi guardate per esempio il famoso dibattito tra Kennedy e Nixon, che ogni tanto viene ritrasmesso tarda notte da Rai Storia, la cosa che stupisce, che colpisce moltissimo oggi, è vedere quanto poco polarizzato fosse quel dibattito. Non che non si notino le differenze, ma Nixon e Kennedy nel 60 dibattevano all'interno di un paradigma pienamente condiviso, perché negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove pure il senso della storia era meno forte di quanto non lo fosse nel continente europeo, il surrogato era l'identificazione con la Costituzione scritta negli Stati Uniti, con la Costituzione di fatto in Gran Bretagna. La formula patriottismo della Costituzione non l'ha inventata Jürgen Habermas, l'ha inventata Roberto Michels quasi 70 anni prima, per descrivere il patriottismo inglese. E in questa situazione è paradossale che proprio loro, cioè il paradigma della democrazia liberale, il resto dell'Occidente democratico, siano oggi quasi all'avanguardia. All'avanguardia forse è stata l'Italia, ma subito dopo l'Italia all'avanguardia in questa ondata di rigetto. Ecco, perché ha vinto Brexit? Ha vinto perché di fronte a questo crollo della centralità della storia, di questa mancanza assoluta del senso della tragicità della storia, i nostri concittadini si convincono, in Italia questo fenomeno è assolutamente evidente, che peggio di così non può andare, perché pensano che quel tipo di libertà, prosperità e pace di cui abbiamo goduto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi sia la condizione naturale della convivenza umana, anziché una eccezione nella storia dell'umanità, e che quindi qualunque avventura può essere corsa senza rischiare di mettere tutto questo a repentaglio. Di qui una infantilizzazione della politica di massa, proprio nel momento in cui essa diventa più complicata da gestire, perché nel mondo globale di oggi ci sono tre condizionamenti che pesano come macigni, che impediscono di continuare a mantenere in piedi lo stesso sistema politico-economico di cui abbiamo goduto in questi anni. Questi mutamenti sono tecnologici, perché la società industriale non esiste più, non può essere resuscitata, perché i mezzi di produzione non possono più essere quelli della società industriale. Demografici, perché non esiste più quella possibilità di mantenere in piedi il virtuoso welfare liberale e socialista costruito negli anni 40, quando la piramide demografica è rovesciata, e vincoli che derivano dalla globalizzazione, perché lo Stato nazionale non esiste più come Stato sovrano che può imporre politiche economiche totalmente diverse da quelle dei nostri partner. Ci provò già quando non c'era l'Unione Europea, non c'era, c'era solo la Comunità Economica Europea, non c'era l'euro, eccetera, ci provò il primo governo Mitterrand nel 1980, e durò 6 mesi. Il primo governo Mauroy fu spazzato via nel giro di 6 mesi, perché non poteva fare politiche diametralmente opposte a quelle dei principali partner commerciali della Francia. La stessa cosa è successa molti anni dopo in Grecia. Cioè, proprio quando le cose si fanno più complesse, quando viene ridicolizzata più di ogni altra la profezia di Lenin, che diceva che la sua cuoca sarebbe stata in grado di gestire gli affari di Stato in una situazione in cui questi sarebbero stati sempre più automatizzati, proprio in questo momento si arriva a questa infantilizzazione assoluta, per cui si può credere che insieme la flat tax, la riforma della controriforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza possano tutti e tre essere messi in piedi e non avere conseguenze catastrofiche, soprattutto su quella grande massa di giovani che hanno votato per queste cose. Il massimo della democrazia diretta coincide con il massimo potere di oligarchi che non hanno più neppure la pretesa e non hanno più neppure la ambizione di incidere sulle scelte politiche, ma soltanto di gestire il potere. Il trionfo del 68, in un certo senso. Ho l'orgoglio di essere stato un critico della democrazia diretta nel 68 e mi pare che a 50 anni di distanza tutte le critiche che io e pochi altri facevamo allora alla democrazia assembleare si dimostrano ancora più evidenti. La personalizzazione della politica crea discredito, perché nel momento in cui si personalizzano sempre di più le scelte, tanto più vincono le campagne negative che creano discredito, sia nel caso che siano fondate, sia nel caso che siano infondate, ma il risultato è che ci sono dei simpatici balordi nella politica, che un tempo erano le eccezioni che diventano la regola, che l'ignoranza è considerata sinonimo di autenticità, la sprovvedutezza esibita è considerata sintomo di sincerità e di autenticità, che onestà e volontà politica siano sufficienti. Non esiste trade-off, non esistono valori in contrapposizione gli uni con gli altri, si può promettere capre e cavoli facendo credere che basti soltanto volere ed essere onesti perché tutto questo. E questo che cosa produce? Produce oclagogocrazia, neologismo di mia invenzione, che significa il governo dei ciarlatani. Perché la politica mainstream, la politica principale, avendo perso il riferimento alle culture politiche, non avendo in sé la forza di proporre alternative, l'unica eccezione che io vedo è quella di Macron nel mondo contemporaneo, nelle democrazie occidentali contemporanee, l'unica pensata che hanno questi, come Cameron quando convoca, senza averne nessunissimo dovere, senza avere nessunissima ragione per doverlo fare il referendum sulla Brexit, e la politica mainstream trova come unica soluzione quella di cercare di fare concorrenza ai populisti sul loro stesso terreno, diluendone il discorso. E Renzi tutto sommato non ha fatto qualcosa di molto diverso da Cameron da questo punto di vista, e quindi la politica mainstream va al rimorchio del populismo e gli elettori preferiscono l'originale alla cosa. Fino a poco tempo fa, e con questo finisco, i nemici della democrazia liberale pagavano un tributo formale, anche quando dicevano delle cose che erano assolutamente in contraddizione con tutti i principi fondamentali della democrazia liberale, non la negavano per principio. Oggi non è più così. Oggi ci sono leader eletti, sì, democraticamente, se per democrazia si intende soltanto il principio di maggioranza, dicono apertamente: noi vogliamo una democrazia illiberale. Oggi il populismo annebbia i confini fra democrazia liberale, autoritarismo e totalitarismo. In questo l'Europa non può che essere vaso di coccio fra dei vasi di acciaio che tutto sommato nelle dimensioni che possono avere sono ancora oggi gli Stati Uniti alla deriva anch'essi, non per la prima volta negli ultimi 20 anni, e la Russia, ma soprattutto la Cina, che in particolare è la sola che sembra essere capace di guardare lontano. Quindi il Brexit, dal mio punto di vista, altro non è che un tassello ulteriore in questa storia che purtroppo ci accomuna e rispetto alla quale io non so intravedere quale possa essere lo strumento per innescare una riscossa civile, liberale e democratica, perché quando ci si trova di fronte a delle mutazioni che sembrano essere non soltanto di una temperie culturale che dura per qualche anno, ma che diventano temperie quasi antropologiche, che cosa dovrebbe accadere per provocare una resipiscenza? Credo che in assenza di catastrofi questo difficilmente possa capitare. Capita che i popoli cambino fortemente la loro... è successo all'Italia, è successo alla Germania, solo che ci sono volute decine di milioni di morti, sconfitte spaventose e costi umani, oltre che economici, spaventosi. Nessuno credo possa augurarsi qualcosa di questo tipo, ma io francamente non sono in grado di capire che cos'altro potrebbe tirarci fuori da una tendenza che ormai sta andando avanti da qualche decennio, se non una grande catastrofe che nessuno ovviamente si augura. Io tiro sempre sul morale ultimamente a tutti coloro che mi fanno. Statalizzazione dei processi decisionali, perché all'epoca di Giscard e Schmitt la grande crescita dell'Unione Europea andò parallelamente alla crescita del ruolo del Consiglio, che è l'organo in cui sono gli stati cosiddetti sovrani a decidere. Nella CECA, la prima comunità europea del carbone e dell'acciaio, non c'era un ordinamento democratico, c'era un'assemblea parlamentare meramente consultiva, però le decisioni della Commissione erano della Commissione. Andando avanti con il processo di integrazione sono aumentate le competenze, è aumentato il ruolo, ma il ruolo del Consiglio anche ha in qualche modo ristatalizzato in parte. Questo ha consentito ai governi di fare il seguente giochino: si va a Bruxelles in queste riunioni a porte chiuse, in cui ancora oggi, nonostante Lisbona, si prendono le decisioni più importanti per la vita dell'Unione, e si prendono delle decisioni a porte chiuse, in genere all'unanimità o per consensus, che significa io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. E tutte le decisioni sgradevoli, impopolari, che i governi europei hanno dovuto prendere, se potevano le facevano prendere dal Consiglio, in modo da prenderle all'unanimità, tornare poi nei rispettivi paesi e dire l'Europa ci impone, l'Europa ci costringe. E questo ha provocato evidentemente nel corso degli anni una progressiva e sempre maggiore delegittimazione dell'Europa. Thomas, io sono d'accordo che tutto sommato dal punto di vista dell'Unione avere la Gran Bretagna fuori renderebbe teoricamente le cose un po' più semplici, però se tu e io fossimo britannici oggi non è che non saremmo fra quelli che chiedono un secondo referendum, immagino, e quindi dovremmo anche vederla da quel punto di vista. Gli Stati Uniti non sono stati sempre, non hanno visto sempre con occhio negativo il processo di unificazione europea, al contrario, all'inizio sono stati il principale motore dell'integrazione europea nell'ambito di tutti i processi di integrazione fra i paesi occidentali. È andata avanti fino almeno all'epoca di Kennedy in questi termini. Dopodiché la cosa si è inclinata in modo tragico all'epoca della presidenza di Bush Junior, quando Rumsfeld, il ministro della difesa, contrapponeva la cosiddetta vecchia Europa, che saremmo noi, alla nuova Europa, che erano i paesi di nuova adesione all'Unione Europea, e oggi è veramente in condizioni. D'altra parte è l'unico caso forse nella storia del mondo in cui un paese, una potenza egemone, si ritira dal resto del mondo, come sta facendo attualmente l'amministrazione Trump. Saremo deboli senza la Gran Bretagna, certo, ma saremo deboli anche se non dovessimo riuscire a ritrovare una via verso il processo di integrazione che renda effettivamente l'Europa il soggetto della politica internazionale anziché il 27 o 28 nanerottoli, perché soltanto in quel caso avremmo una voce. Dirò di più, che ce l'avremo soltanto nei momenti di ritrovata sintonia politica fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Non so se questo tornerà ad essere, ma perché l'Occidente abbia la voce in capitolo che ha avuto negli ultimi 70 anni o qualcosa di simile, Questo ci vorrebbe, e da questo purtroppo siamo fortemente lontani. Una delle ragioni che probabilmente, oltre a quelle che giustamente sono state dette, spinge la Gran Bretagna ad avere questo atteggiamento è che loro, tutto sommato, negli ultimi 200-250 anni sono stati quasi sempre dalla parte giusta. Cioè non hanno avuto, a parte gli orrori coloniali che sono stati comuni a tutti i popoli europei, e che forse la Gran Bretagna ha avuto meno di paesi come, che so, il Belgio, l'Olanda o la stessa Francia, per non parlare dell'Italia fascista, ma in realtà sono stati dalla parte giusta all'epoca delle guerre napoleoniche, sono stati dalla parte giusta nel Risorgimento italiano, sono stati dalla parte giusta nella Prima Guerra Mondiale, sono stati dalla parte giusta nella Seconda Guerra Mondiale, sono stati dalla parte giusta nella Guerra Fredda. Per cui quando molti ci rimproverano di non fare come gli inglesi e di non assumere il motto right or wrong my country, che non si tiene conto di questo elemento, facile right or wrong my country quando nella stragrande maggioranza dei casi, tutto sommato, visto dall'ottica di chi difende quel che c'è da difendere di buono nella storia dell'Occidente, della democrazia liberale, si è sempre stati dalla parte giusta, molto più difficile evidentemente se si fa parte di quasi qualunque altro paese europeo. E da ultimo, il problema è proprio che io non credo che esista la possibilità di una democrazia senza elite, non senza oligarchia. L'oligarchia è la... Prego. La legge ferrea dell'oligarchia del già citato Michels, di cui si parlava poco prima. Non credo che si debba nutrire una concezione naif della democrazia, per dire... La democrazia poi in sostanza, diciamo, pare Sartori, è il potere, il kratos attribuito al demos di scegliere chi governa. Questo è essenzialmente, ed è una scelta effettiva, ed è un potere effettivo, ma la democrazia non è autogoverno del popolo, anche perché a quel punto non si saprebbe chi è responsabile. Oggi c'è l'idea che nessuno è responsabile, che ogni volta che si vota c'è un reset generale, per cui qualunque cosa si sia fatta nel passato viene condonata, perché si vota una seconda volta, c'è altra gente, altre decisioni, eccetera, eccetera. Non è così, perché quel che si è fatto nel passato poi... e lo si deve pagare successivamente. Però sicuramente il problema della democrazia liberale oggi è questo, che non esistono più delle elite quali quelle che tutto sommato hanno guidato l'Occidente liberale negli ultimi 70 anni e non senza qualche buon risultato. Oggi c'è l'idea sessantottina che se ne può fare a meno, e io penso che questo sia uno dei frutti perversi di molti dei miei coetanei, tutto sommato. Ma del resto fu detto dello stesso Berlusconi, che era la migliore incarnazione del 68, perché a nessuno più che a lui si addiceva il motto vogliamo tutto, dal titolo di quel famoso libro di Nanni Balestrini, che in qualche modo esprimeva l'ideologia del 68. In realtà le idee politiche qualche volta prendono dei terreni carsici assolutamente inaspettati. Oggi noi siamo in questa situazione, tornano tra l'altro senza sapere nulla degli esperimenti già fatti nel passato, insomma dal tempo della democrazia classica fino al 68 e oltre, oggi vengono riproposte da persone che non conoscono questi precedenti le stesse cose, andando incontro ovviamente agli stessi inconvenienti. Grazie.
Bene, grazie. Penso che dobbiamo